Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Comunque, tra l'altro ieri mi sono scaricato praticamente tutta la filmografia di Todd Solondz, almeno quella reperibile.
Ma no,
Così...
ma no, non si scaricano le cose illegalmente.
Ah, è vero, stiamo registrando.
Esattamente.
Benvenuti alla puntata numero 23 del Sacred Podcast.
Questa era la nostra pubblicità di sensibilizzazione contro la pirateria sul web. Non
E anche una
scaricate
cosa, una...
le pellicole. Ho perso la corsa della vita per quella merda.
E anche un appello agli editori italiani: distribuite i film di Todd Solondz.
Così sconfiggeremo la pirateria.
Esattamente, anche perché gli unici Blu-ray reperibili in formato fisico non hanno il codice regionale per essere letti in Italia, perché sono solo Blu-ray americani.
Trattateci bene,
Eh
maledizione.
sì.
Dai.
Comunque,
Comunque.
consiglio sempre per chi vuole reperire le cose in formato fisico, c'è un sito che si chiama blu-ray.com. Che fantasia, però
Beh,
che
un titolo
cos'è?
incredibile, sì.
Eh sì, praticamente è un database dove sono riportate le informazioni di tutti i Blu-ray che esistono, più o meno divisi per nazionalità, cioè se tu cerchi un Blu-ray di un film, per dire appunto Dark Horse di Todd Solondz, lo scrivi sulla barra di ricerca, metti imposti l'Italia, vedi che non ti esce niente, e quindi imposti Stati Uniti, anzi metti tutto e vedi in quali paesi è effettivamente disponibile e quindi potrai decidere quale governo finanziare più o meno.
Incredibile, incredibile. Non specifichiamo dei governi, sennò questa gag potrebbe diventare una grande tragedia.
E ci sono scritte anche i codici regionali.
Mandiamo entrambi, penso, un abbraccio al tizio che sul gruppo di CG Entertainment ha fatto la grafica del cofanetto di Lars von Trier in Blu-ray. Sei
Mamma mia,
l'eroe
io
che
mi
non
vado a
meritiamo,
cercare il
ma quello di
nome
cui
e
abbiamo
gli dico.
bisogno.
E soprattutto, in realtà, il nostro appello agli editori è soprattutto rivolto a un nostro amico, il cui nome inizia per C e finisce per Ineteca di Bologna,
Grandi.
perché appunto fate i restauri, fate le cose, e però insomma poi non le pubblicate, diciamo, non volete cioè volete bene a vostra mamma, ma potreste volerne di più, insomma,
Vabbè,
secondo il
diciamo che
mio
non
modesto
dipende
parere.
tutto da loro, penso.
Lo
Comunque,
so, lo
quando
so.
pubblicano
Però
per vie indipendenti i cofanetti, comunque sospese
anche
tutte
perché,
loro. Un conto è Teorema che l'ha fatto uscire la Plaion sul restauro loro, però insomma.
infatti, sì, anche questi sono cioè, i Blu-ray della Living Dead Collection, tra l'altro, sono restauri fatti dalla Janus, che è, diciamo, la compara.
La vice Criterion.
È la vice Criterion, esattamente. E anzi, anche se in realtà, come dicevo, a proposito di editori, quello che si sta aspira a diventare una vice Criterion pure è la Radiance, perché pubblica i Blu-ray multiregione.
E sai pure chi aspira a diventare una piccola Criterion? Gli amici di Cat People, cioè una vice cineteca, ai quali vogliamo molto bene, che portano in sala cinematografica questa settimana in tutto l'Italico Stivale, l'odio di Mattia Kassovitz, che insomma,
Che noi abbiamo già visto
come mi
perché
sono
siamo.
sbilanciato al Cinema Vittoria de Versa, dove c'è stata l'anteprima, la seconda anteprima, perché l'anteprima era Altroisi con la presenza di Kassovitz, però al Cinema Vittoria l'abbiamo visto in anteprima per i Comuni Mortali, e come mi sono sbilanciato, mi risbilancio anche in puntata, è tra i restauri più belli degli ultimi anni a livello di qualità visiva, ok? È un film di 30 anni fa, quindi grazie al cazzo che è anche più facile lavorare sui negativi originali. Tuttavia, hanno trovato un materiale di partenza eccezionale. Non c'è mezzo fotogramma che non siano riusciti a portare a un livello altissimo di qualità, di risoluzione
Esatto.
e di pulizia
Di
cromatica. A differenza, ad esempio, di Perfect Blue, che teneva qualche problema, ma lì.
cui parleremo oggi, e
No, oggi
soprattutto sì,
parliamo di Sarò con te di Francesco Lettieri. Sigla!
non è di Francesco Lettieri, è di
Sì,
Andrea
Francesco Lettieri.
Capocchiello. No, quello è Il segreto di
Ah, ho
Liberato.
sbagliato capolavoro partenopeo.
Andrea
Incredibile.
Boccanello, come si chiamava? Illustre conosciuto, diciamo.
Vabbè, mo controllo. Allora, oggi parliamo di un film che è stato in
Moscarello,
sala.
tipo.
Non lo voglio sapere a
Come?
questo punto. Oggi parliamo di una pellicola uscita in sala tra il 22 e il 24 di aprile per festeggiare una grande giornata della liberazione dal nazifascismo. Gli amici di Nexo Digital hanno portato in sala un classico insieme anche a Yamato Video che si chiama Perfect Blue del 1997 per la regia di Satoshi Kon, suo esordio alla regia. E siamo stati molto contenti di questa cosa perché è un film che in Italia non è arrivato, ma in generale non è
E
un
tra
film
l'altro
che ha riscosso
prima
grande successo
distribuzione
al
ufficiale.
tempo. Sì, prima distribuzione ufficiale. Era arrivato soltanto in formato home video, ecco,
È
nei primi
arrivato
anni 2000.
direttamente in cassetta.
Fin del 1997 che arriva in Italia in sala per la prima volta soltanto oggi, perché è il classico esempio di grande film che passa in sordina, purtroppo non solo da noi, e che arriva direttamente in home video con adattamento del Maestro Cannarsi, tra le varie cose.
No, 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 non c'era Cannarsi tra gli adattatori, aspetta,
Ma
vado a
tu me l'hai detto
vedere.
ieri, ma come?
No, no, in realtà faceva parte di un discorso un po' più, cioè nel senso dici, il mio discorso là era legato al... È un film, diciamo, che è stato trattato peggio dei film di Miyazaki, quindi dei film che, diciamo, con... Cioè, è un film che è stato appunto trattato come un film da cassetta, è stato sottovalutato. Il problema però è che nell'adattamento, nella traduzione, e vabbè... Non nel doppiaggio, perché con quel doppiaggio c'ha la qualità che c'ha, però è stato trattato meglio di un film di Miyazaki che, che viene adattato da un Cannarsi qualsiasi.
Ok, ora ha senso il ragionamento.
Sì, era quello.
Vabbè, il film quindi arriva in Italia con leggero ritardo direttamente in un video e per la prima volta, dopo essere comunque diventato pian pianino un cult, non soltanto con le sue gambe, ma anche per via del ben più noto successo commerciale di Paprika, il vero
Sì,
grande successo di Satoshi Kon.
che da noi è reperibile anche in 4K, Paprika.
Sì, è su Netflix da un paio d'anni, c'è il 4K. Comunque, Satoshi Kon è un autore incredibile che dovreste recuperare un po' tutti, anche perché, bene o male, 3 su 5 sono abbastanza facili da recuperare. Perfect Blue è uscito in sala, ma trovate già un 4K estero, insomma. Paprika, appunto, cioè, è edito, lo trovate su Netflix. Tokyo Godfather dovrebbe essere ancora su uno dei canali a pagamento di Prime.
Ed
Millennium
esiste
Actress, non
anche
ne ho
in
idea.
Blu-ray.
Poi c'è Paranoia Agent, insomma.
E dei suoi problemi di salute, soprattutto. Nel senso che lui
Sì.
ha iniziato giovane, nel senso ha iniziato a 35 anni, nel 97, lui era del 63, quindi in circa 10-13 anni ha fatto 6 film. Quindi, cioè, prolifico, secondo me sì, però comunque aveva una... Cioè, non era un, capito, un Joe D'Amato, un Takashi Miike che fanno film, che fa anche più di un film all'anno, però, insomma... Vista l'animazione, l'animazione richiede comunque dei mezzi diversi. Diciamo che ovviamente la domanda fondamentale è una, cioè se adesso fosse vivo, quanti ne avrebbero, cioè sarebbe ancora prolifico? Lui
Lui
era del
adesso,
63, quindi se
mamma
fosse
mia,
vivo adesso avrebbe 62 anni, 61.
zio vero,
Quindi sì, è stato molto sfortunato, quindi in 13 anni ha fatto 6
quattro
film.
lunghi, no, quattro lunghi,
4. Tra l'altro
sì,
la qualità di questo restauro, devo dire, come dicevamo
altalenante,
anche prima, eh?
altalenante.
È altalenante perché in certi momenti sembra di vedere proprio una videocassetta rippata e pulita, altre volte invece,
Vola
insomma,
proprio, sì.
si vola, anche se ovviamente i restauri migliori rimangono quelli dello studio
No, infatti
Ghibli.
farei una precisazione per il pubblico da casa sul perché, ecco, vado a vedere Perfect Blue e mi ritrovo un 20% delle inquadrature che sono sporche, sembrano effettivamente delle videocassette. Ragazzi, il discorso è molto semplice, come si fa un restauro? Un restauro in 4K lo si fa a partire dal negativo originale, che anche se si tratta di negativi di pellicola, anche vecchi di un secolo, sono dei negativi che hanno una potenzialità che arriva fino all'8K o 16K, se non erro. Quindi
Sì,
più
pensate per
potenza.
esempio a Via Col Vento, che
Eh sì,
hanno fatto
appunto.
una scansione in 8K per un restauro che però era già, se non sbaglio, quello del 70° anniversario. Non
Sì, o se
vorrei...
avete visto Quarto Potere di recente, insomma, fatevi un conto su quando è uscito Quarto Potere e quanto fa paura il restauro,
83
di Harry
anni.
Potter. Capito. Quindi c'è una potenzialità assurda sul negativo, tuttavia, come potreste immaginare, una copia di un negativo è qualcosa di fisico, ovviamente, non qualcosa che può essere conservato digitalmente. Quindi molto spesso queste pizze vengono perse, soprattutto in casi di film più antichi. Pensate a Metropolis di Lang, il negativo originale fu trovato in Patagonia 40 anni dopo, per dirvi, quindi anche il destino che può permettere certi restauri. Quindi, se vedete un film come Perfect Blue che ha delle difficoltà di risoluzione in alcune scene, in alcune inquadrature, sappiate che probabilmente dipende dal fatto che il negativo originale di riferimento aveva dei pezzi danneggiati, non sono riuscito a trovarne degli altri in condizioni migliori, quindi in quel caso devi purtroppo rifarti alle edizioni digitalizzate in precedenza per poter cercare di salvare la situazione. però c'è comunque un dislivello. Nel caso di Perfect Blue, diciamo che un 50% del film è ad alto livello.
Sì, decisamente.
Ma questi sono i motivi di trovare ad alcune difficoltà, non solo nel caso di Perfect Blue, però insomma adesso potrete darvi una risposta da soli quando vedete che delle inquadrature sono un po' restaurate all'acqua di rose in molti film che vedete, cioè il motivo è sostanzialmente quello.
Sembrano
Allora,
dei transfer da DVD. Bah.
sì, ma è esattamente quello che fanno, cioè
E,
pigliano un
però
file di un
comunque.
Blu-ray 720p e lo scalano, e non è la stessa cosa ovviamente. Comunque,
Questo ovviamente non va a minare la qualità del film, che insomma
il film è una
rimane
roba fuori
praticamente
dal
un.
mondo.
Sì, diciamo, è un film alla. Cioè, come dire, che è stato ripreso da tanti altri prodotti successivi, per dire, a cominciare per esempio da Mulholland Drive. No, più che ripreso, ha dei. Diciamo, proviene. È uno di quei film che riflette per l'appunto sulla fama e sul rapporto con essa, sui rimpianti. E sulle identità in questo caso. E a proposito di identità, mi veniva in mente proprio Mulholland Drive, il fatto del doppio dell'identità, di questa identità molto frammentata. C'è il rapporto quindi con la fama e soprattutto con il complesso di essere dei falliti, di aver sbagliato le proprie scelte di carriera, di vita, e soprattutto proprio il terrore di essersi bruciati. Ma in questo, però, a tutto questo si unisce anche il rapporto con la fama e soprattutto un discorso sull'internet, che era nato da 6 anni, perché il WWW, il World Wide Web, è nato nel 91. Il film è del 97. Satoshi Kon già ci aveva visto molto lungo sul rapporto malato che possono
Sì.
avere i Cioè, che possono avere i fan con diciamo, con un idol. E c'è, diciamo, anche una piccola stoccata allo star system giapponese, quello che crea gli idol, cioè come si definisce come
Sì,
viene
quello è proprio
definita
il
la
nome, cioè
protagonista.
il fenomeno idol viene definito proprio
Sì.
così. Sì.
E come adesso che si è spostata, vabbè, che tra l'altro si è spostata adesso dal Giappone alla Corea. Oppure, o comunque, si è unita anche la Corea del Sud a questo discorso,
Sì, alla
diciamo, con
fine è una
questo.
derivazione del J-pop, il K-pop è lo stesso principio.
Esatto, con praticamente questi cantanti che diventano dei cicciobello, dei bambolotti che vengono sfornati in serie, costruiti, che devono appunto mantenere questa immagine di purezza a cui in realtà la nostra protagonista rinuncia, se per dire Mimi, ma comunque quella era però la nazionale di pallavolo, nonché mio prozio, fratello più grande della nonna, lo zio
Sì, me la
Mimi.
ricordo sta cosa.
Comunque,
Sì.
quindi. È come se, allora, da un certo punto di vista potrebbe essere, la si può vedere proprio con un occhio un po' moraleggiante dal punto di vista, cioè proprio per quello che riguarda il personaggio, cioè anzi, per quanto riguarda identità che cambia, quindi è una metafora, è un po' anche un coming of age. Ha degli elementi di formazione, nel senso che da idol, immagine di purezza, vestita insomma come una quindicenne, cioè come un adolescente, che poi in realtà l'impressione che si ha guardando anche le altre due, perché Mima fa parte di un trio che poi diventa un duo dopo che lei lascia, trio che lei lascia per dedicarsi alla carriera di attrice. E cambia radicalmente la propria immagine. Questo, cioè, diciamo che tutto serve. Questo, beh, è uno dei temi fondamentali che è servito anche dallo stile visivo. Per esempio, c'è una scena che mi ha colpito molto di Mima che passa davanti a un negozio di elettroniche e di televisioni e si vede che con delle riprese che trasmettono però delle telecamere a circuito chiuso e lei si trova e vediamo in più schermi la sua stessa immagine, che ovviamente non fa altro che, come dire, servire questo discorso. Oltre che, vabbè. Una delle prime immagini sul suo rapporto con i fans e con la fama è all'inizio, quando vediamo questo inquietantissimo figuro che sembra una specie di, sembra tipo Itachi Uchiha di Naruto invecchiato di 50 anni,
Sì,
che si è cominciato a fare, sì, a
che
bucare, a
respira
fumare.
come l'Elephant Man di Lynch.
Esatto, che è un altro, probabilmente Satoshi Kon era fan di Lynch.
Sì, tranquillamente.
Sì, non c'è sta. E secondo me anche Lynch è fan di Satoshi Kon. Poi fra l'altro sì, c'è questa scena all'inizio di questo personaggio molto inquietante, vediamo questa sua soggettiva di lui che tiene letteralmente in mano la sua idol
Diciamo, il
e
personaggio è caratteristico anche per il fatto di avere soltanto un occhio funzionante. E quindi c'è una sua soggettiva con appunto anche la vignettatura, no? Di un occhio che si sforza lavorando per due perché è l'unico funzionante, sta
sì.
vignettatura tutto attorno al centro dell'immagine che è a fuoco e dal basso del frame vediamo questa mano aperta, il palmo della mano aperto che tiene letteralmente in mano, in pugno quasi, Mi Marin che è sul palco a cantare piccola piccola. Quella
Se
roba là è
consideri
il
che
motivo per
poi.
cui Satoshi Kon è un grande maestro di cinema prima che d'animazione, perché questa roba
Sì.
qua la trovi in pochissimi altri film della storia del cinema, per potenza, per significato e per capacità di sottintendere tutto il significato del film in un'inquadratura statica.
Tu
È
considera
incredibile.
poi che considera che il personaggio ha un occhio solo, quindi non ha la percezione della profondità,
Sì.
che in realtà quindi il suo occhio diventa anche quello di una macchina da presa, che comunque guardando, noi quello che guardiamo al cinema è un'immagine sempre in 2D,
No, ma
perché
infatti se ci
appunto.
pensi lui passa buona parte del film comunque a fotografare, a fare dei piccoli video ai manifesti delle Cham, a fotografare Mima ogni volta che è sul set, che comunque sta lavorando. Il
Sì.
discorso della cinepresa c'è come in Perfect Blue, anche per il discorso che comunque è un film per incastri, nel senso ci sono due realtà narrative che iniziano a combaciare a un certo punto.
Sì, e soprattutto c'è una, come dire, un'umanizzazione di questo personaggio che rimane sempre molto misterioso e molto inquietante, senza ombra di dubbio, che quando poi alla fine del film si scopre, cioè diciamo, si scoprono, ci sono i vari colpi di scena, ti fa cambiare la prospettiva che hai tu come spettatore. Anche su quel tipo di personaggio là, perché insomma, facciamo qualche spoilerino. C'è la scena, questo è un fan hikikomori per certi versi, non mi sembra. È un, diciamo, uno di quei fan assolutamente legati all'immagine di casta diva, di idol, di Mima, che non accetta questo cambiamento e per certi versi potrebbe, cioè,
Allora, non è
ovviamente.
proprio un hikikomori perché esce fin troppo di casa. È
È
un
vero.
otaku, quello è il punto comunque. Molto spesso una cosa diventa conseguenza dell'altra.
Sì, tra l'altro, ecco, a proposito di questo, c'è questo tipo, a proposito sempre di adattamento, c'è una, come dire, una, anche una, se credo che sia stata fatta un minimo di ricerca sui termini da utilizzare e che usano i personaggi, nel senso che comunque per il 1999, che è quando è uscito il film in Italia, non so quanto effettivamente fossero. Cioè, il pubblico fosse abituato a termini come otaku,
Idol,
homepage,
sì.
idol, esatto, tutte queste, diciamo, tutti questi termini qua. Quindi, paradossalmente, il suo essere un prodotto di nicchia, diciamo, lo ha
Sì, forse
liberato anche
sì. No,
da pretese di essere universalmente
ma anche
comprensibile.
perché sulla carta un film del genere che arriva appunto soltanto in VHS in Italia diventa automaticamente un film rivolto a un pubblico che mastica già cultura giapponese e che vede anime dalla mattina alla sera. Cioè, il pubblico che compra il VHS di Perfect Blue nel 1999 è quello stesso pubblico che, ad esempio, sta aspettando che arrivi The End of Evangelion in sala perché siamo negli stessi anni, o che guardava su MTV le Anime Night per vedere appunto tanti anime che arrivavano solo su MTV in Italia, anime un po' più amatoriali,
Adattati
diciamo.
benissimo quelli.
Sì, in grandissimi lavori.
Tra
E quindi
Bassanelli e Bisbal.
per dirti, cioè, ci sta a utilizzare termini più tecnici perché appartengono al bagaglio culturale di tutti quei ragazzi o cioè primi adolescenti piuttosto che studenti universitari che stavano appresso a tutto quel mondo là. Loro sono una parte importante della narrazione del film perché innanzitutto ci tengo col nominare una fonte, nel senso che è una fonte molto lontana temporalmente da oggi, nel senso i ragazzi del bellissimo podcast Dummy System, che è un podcast dedicato a Evangelion, che è attivo da tanti anni ormai, che mo sono anche tornati, e che tanti anni fa, appunto, con la loro puntata di partenza, 5 anni fa parliamo, quando uscì Evangelion su Netflix, fecero una puntata molto interessante legata al contesto storico dietro, appunto, all'inizio di carriera di Akiyano, e quindi sulla cultura otaku e le sue derivazioni. Ed è molto importante parlarne anche a proposito di Perfect Blue, a parte perché il 97 è un anno un po' cruciale per la storia dell'animazione nipponica, perché escono The End of Evangelion, che per me è il più grande film d'animazione della storia del cinema, e Perfect Blue, che sta là, praticamente. Entrambi nello stesso anno ed entrambi legati comunque a una stessa radice culturale, perché gli anni 90 sono il periodo in cui entrano in gioco, iniziano a lavorare come autori sull'animazione quelli che erano gli otaku negli anni 70 e negli anni 80, idea che hanno Satoshi Kon, entrambi molto vicini. Anno è del 63 con
60
ok, e 63 è Satoshi
e
Kon.
con.
Sono praticamente coetanei, sarebbero stati praticamente coetanei, due ragazzi che praticamente nascono nel decennio in cui nasce il fenomeno delle idol, in cui nasce il fenomeno otaku. Il fenomeno otaku è quella roba lì che poi nel periodo d'esplosione di Evangelion, principalmente metà anni 90, 95, È il fenomeno che poi spesso ha iniziato a derivare, a declinare, a degenerare in quello che è la sindrome Kikomori, che di fatto è una patologia psichiatrica più che una patologia psichiatrica che porta al completo isolamento di un individuo. E spesso erano proprio gli otaku, cioè questi nerd che sostanzialmente scappavano dalla propria realtà asfissiante, noiosa, dalla propria tristezza senza speranza e senza fine, per dirla all'amica Angelo Antonioni, o
Anche
anche
alla
alla.
Shinji Ikari.
Vabbè, Shinji Ikari e Antonioni per ragazzini, praticamente. Il discorso è
Buongiorno.
esatto. Sì, Mastroianni seduto sulla sedia in mezzo al void come Shinji Ikari nell'ultimo episodio di Evangelion. Vabbè, comunque, il punto è esattamente quello. Una cerchia di popolazione di ragazzi, ma anche di adulti sui 30 anni, chiusi in casa per settimane, se non addirittura per mesi, mo, se non ricordo male, il minimo di tempo trascorso in isolamento per poter essere diagnosticato come Kikomori e all'incirca 2 mesi di reclusione senza mai uscire di casa, molto spesso anche senza mai
Dalla
uscire dalla
propria
propria
stanza.
stanza, esattamente. E quindi questa è la generazione che porta alla nascita della cultura anime degli anni 90, che parte in televisione appunto con i vari Evangelion, ma in generale con tutto il genere dei mecha, quindi i robottoni che poi evolvono in
Anni
Evangelion.
Ottanta.
Sì, partono gli anni 80 fino ad arrivare ai 90, quei Real Robot, che erano i robottoni un po' più drammaticizzati, ecco, meno caciaroni. E quindi gli anni 90 nascono da quella generazione là, da dei ragazzi che erano otaku come Anno, come Satoshi Kon, che hanno iniziato a prendere, vabbè, qui virtualmente una macchina da presa in mano, perché si tratta comunque di sceneggiatori, animatori, registi, e hanno iniziato a
La
fare.
matita hanno preso in mano.
Sì, hanno preso la matita in mano, hanno preso la matita in mano e hanno iniziato a creare. Portano appresso, insomma, con le loro opere, quella cultura a cui hanno fatto riferimento, con la quale sono cresciuta, cioè Evangelion è un racconto di incomunicabilità, Shinji Ikari è praticamente un Hikikomori mancato, esce di casa perché è costretto a combattere su un robottone, ma di fatto buona parte delle puntate le trascorre in solitudine, con le cuffie in capa, a sentire pezzi J-pop, siamo sempre lì, idol, girando per la città e morendo nel proprio nichilismo, e quindi una roba che appartiene molto ad Anno, questo tipo di immaginario, così come appartiene a Satoshi Kon. Sono figli di quella generazione e quindi Perfect Blue automaticamente diventa un film molto ancorato al proprio tempo perché, appunto, l'hai detto tu, c'è un discorso sul primo internet un po' profetico, però in realtà sì e no, nel senso che se uno vuole può interpretare un tipo di visione del genere, cioè appunto di un profetismo nel 97 rispetto a quello che è diventato il rapporto con le star di internet oggi nel 2024, però è un sì e
Non
no,
c'erano i
nel.
verificati allora.
Esattamente, è un film tanto ancorato al 1997 quanto al 2024.
Altro mi ha ricordato moltissimo, mi ha fatto pensare anche a un altro fan di Satoshi Kon, secondo me, che è Edgar Wright, perché il dualismo sul personaggio, sulla protagonista, ricorda tantissimo quello del tuo film preferito di Edgar Wright, Ultima Notte a
Il
Soho.
mio film preferito della storia del cinema, intendi? Non mi
Oddio,
esprimo.
in realtà stiamo scherzando, però non è che io non ho un'opinione così polarizzata su Ultima Notte a Soho, mi è piaciuto moltissimo, però lo devo rivedere, a lui invece no.
Mi tengo 10 Baby Driver fino alla morte piuttosto che Ultima Notte a Soho. Comunque, quindi, questi autori sono
Iota.
figli di questa generazione e di conseguenza Perfect Blue, che è un film tanto vicino agli anni 90 quanto è un film vicino a noi, secondo me possiamo definirlo invecchiato bene rispetto al nostro presente, rispetto a un altro discorso, non tanto alla questione di internet, che lì è più una proiezione di quello che già era il rapporto dei fan con le idol negli anni 90. L'unico aspetto veramente invecchiato purtroppo bene è appunto il discorso sullo Star System e in particolare il discorso relativo alle molestie e all'abuso di artiste donne, soprattutto molto giovani, perché Minarin ha
In un
21
paese
anni nel
come il
film,
Giappone,
in un
soprattutto.
paese come il Giappone dove la perversione è stata sdoganata, che a livello
È
concettuale
standard.
sarebbe una cosa anche positiva, no? Essere più liberi
No, ma
rispetto
più che altro è
a
legato
discorsi di
sempre a.
natura sessuale, erotica, eccetera, rispetto anche alla sessualizzazione dei corpi, però c'è stata una piccola degenerazione un po' sbagliata e amorale, ecco, in quella situazione lì.
No, se non altro il discorso secondo me si lega molto anche a quello che hai detto tu prima sulla diffusione degli otaku e della. In realtà questo andrebbe inserito nel discorso della cultura kawaii, praticamente con il Giappone del dopoguerra che si ripulisce la propria immagine puntando soprattutto su questo tipo di industria, sull'industria dell'intrattenimento e su questa che soprattutto è determinata da una forte identità nazionale, da un forte stile, perché sul cartone anime, cioè l'anime. Addirittura c'è una parola per definire il prodotto animato giapponese, che è appunto
Sì.
questa qui. Diciamo, è un'etichetta molto forte e molto molto ampia, che è piena di, cioè, diciamo, un termine ombrello, che però tiene all'interno tanti, tanti sottogeneri che si rivolgono tanti, tanti sottogruppi. Però è appunto, è una produzione industriale ed è una, è come se fosse un, come se fosse tarato per un determinato pubblico che poi vede solo quello. E che quindi si specializza però in prodotti che sono fondamentalmente di intrattenimento e che quindi è per certi versi è conforme a quella che può essere la mentalità comunque di un popolo che è pieno di contraddizioni come tutti, ma che in questo caso la grande cioè, per esempio, detiene ancora il culto dell'imperatore. Il Giappone è governato dalla stessa famiglia da ben 500 anni, quindi ben prima addirittura della Seconda Guerra Mondiale, ma comunque un popolo che in realtà al pari di altri popoli europei ha dei problemi con il proprio passato e che appunto fa un'immagine, cioè che in realtà attraverso questa industria, attraverso questo tipo di produzione si lava un po' la coscienza, però poi arriva una tomba per le lucciole e dice però aspetta, 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 telefono.
Ma colpo di scena.
Pronto?
Ma come pronto?
Brigata rossa. Vaffanculo. No,
No,
forse.
no, comunque ha detto una cosa esattissima sulla questione dell'eredità, ovviamente, dell'imperialismo e ripulire l'immagine, il problema col passato, perché il fenomeno otaku deriva esattamente da questa eredità. Perché? Perché la generazione immediatamente successiva alle due guerre è la generazione che si è avvicinata, ovviamente, a un processo di industrializzazione, di evoluzione tecnologica immediata, di un avvicinamento a quello che è il capitalismo occidentale. Di conseguenza, i ragazzi nati negli anni 60 che sono i primi otaku. Il fenomeno otaku nasce principalmente, attenendoci a studi psichiatrici, spesso un elemento comune tra ragazzi otaku che spesso diventano hikikomori è un profondo conflitto e un silenzio esistenziale nei confronti della figura paterna, che appunto prova vergogna nell'avere un figlio che è un fallito, che non ha un futuro assicurato lavorativamente, che ha 20 anni e è ancora in dubbio con se stesso e col mondo. Sì, se sentite che sto parlando di Evangelion è perché Evangelion si basa esattamente su questo rapporto padre-figlio. E quindi è
Pensa pure al
importante quello che
papà
dici.
di Nobita. Il
Esattamente. Ma
papà di
cioè,
Nobita non c'è poco.
è
È
giustissimo
soprattutto la
quello che
mamma
dici
che è
tu.
una
È
rompicazzo.
esatto, è un altro delle cose ricorrenti in queste persone vittime di questo disturbo psichiatrico e anche un complesso di Edipo molto forte, un avvicinamento molto forte anche a livello sessuale e represso nei confronti della figura materna, che diventa quasi una succube e un vago e recondito desiderio sessuale per il figlio. E
Pensa alla
quindi questo è
famiglia di
molto
Dragon
importante.
Ball.
L'animazione giapponese, sì, vabbè, Goku, figurati, è il Chad per
No, pensa a
eccellenza.
Cici però come si comporta nei confronti di Gohan e Goten. Cioè è una parodia, è una cosa leggera, però tutto sommato anche è come la mamma di Nobita, nel senso che da sola deve crescere i figli perché il marito è più che altro si può tracciare proprio una linea di questa
Infatti ci sarà un
ripartizione dei
motivo se uno
ruoli
degli hentai più scaricati e letti della storia è un hentai su Dragon Ball.
che...
Fa molto chiaramente quel discorso là, cioè Chi-Chi è una mamma che vive un doppio ruolo perché il padre è assente. Lì per motivi più goliardici perché Goku è un cazzone superficiale, bambino mai cresciuto, però il senso è esattamente quello, comunque.
Ecco, diciamo, però ecco questa ripartizione, questo rigore dei ruoli e diciamo, questa forte componente gerarchica è presente, si può rintracciare praticamente in tutta, si può proprio tracciare una storia lungo tutta l'arte e la letteratura
Sì.
giapponesi. Pensate per esempio che, per dire, l'unico film di propaganda che abbia mai girato Akira Kurosawa, che è il suo terzo, si chiama Lo spirito più elevato, che è dei 44-45, ruota tutto intorno al fatto che c'è una... Cioè, il dramma è legato al fatto che una lavoratrice di un'azienda che produce lenti è preoccupata di aver sbagliato a tarare un mirino, perché dice che questo mirino potrebbe finire in mano a un qualche soldato che potrebbe morire in guerra per colpa sua. Ora, il film ovviamente non è sicuramente uno dei capolavori di Kurosawa, diciamo, è un film del suo tempo. Non è neanche brutto, però, cioè, uno di quelli che si vedono per completezza, per quello che mi riguarda. Però, diciamo, dovrebbe dare un'idea di quello che, oltre ad essere effettivamente un film di propaganda, dovrebbe dare un'idea di quella che poteva essere la mentalità giapponese. Però non vi basta questo. Pensate per esempio a Jiro Horikoshi di Si alza il vento di Miyazaki, con la stessa qual è l'etica che Miyazaki dà al suo personaggio, o all'etica dello stesso Miyazaki, da come lo diciamo dall'identità che si è costruito, come si vede nei documentari. Però appunto Si alza il vento è ancora più potente, secondo me, perché, perché rende anche questo sviluppo industriale repentino ai livelli proprio cioè dell'Asia e dell'Unione, diciamo, dell'Unione Sovietica, dall'Unione Sovietica in poi di tutto il mondo orientale, che ha subito una, per usare un termine di una persona che non stimo, un grande balzo in avanti. Cioè praticamente persone che si sono che da un giorno all'altro sono diventati un paese industriale che
Sai che
si è che
rimonterò
sono.
questa puntata, toglierò quel non, così dirai una persona che stimo, virgola, Mao.
Ecco, per l'appunto, però per esempio tutto questo discorso in realtà si sintetizza sempre in un'immagine soltanto, perché stiamo parlando di cinema e di grandi narratori di immagini. Pensate ai test che fa Jiro Horikoshi con i suoi aerei, e c'è quella scena in cui vanno alla pista, che non è neanche asfaltata, tra parentesi, e portano i componenti industriali, i motori degli aerei, con i carri, con i calesse trascinati dai buoi. Ed è quindi abbastanza emblematico da questo punto di vista di quello che progresso repentino inarrestabile di questo tipo può aver portato su a, diciamo alla può aver diciamo l'impatto che può aver avuto su un popolano, cioè su una persona che non è né un ingegnere come Jiro Horikoshi, cioè su chi non è un artefice effettivo di questo progresso. E quindi Perfect Blue
E no, e quindi nel
sono
senso,
artista,
partendo
sono
proprio da
persona
questo,
che
partendo proprio da tutto questo contesto, cioè l'anime in Giappone e i manga sono la controcultura per eccellenza, cioè veramente un'opposizione alla cultura turbocapitalista del Giappone del dopoguerra, e da lì, insomma, nasce una delle ferite più profonde, degli abissi più inesorabili tra la generazione dei trentenni degli anni 50, dei lavoratori degli anni 50 e dei ragazzi degli anni 60 e 70, no? Di questo rapporto di odio dalla parte dei figli verso i padri e di concezione del figlio fallito da parte dei genitori. E quella è una roba
quello che non
molto
cambia è questa
importante.
mentalità così rigorosa, perché
Sì,
poi,
ancora
perché
così oggi.
pensate per esempio all'impatto che comunque questa mentalità, cioè che su questa mentalità ha avuto questa immagine ripulita della cultura kawaii, cioè nel senso ci sono i. È quel processo che ha portato poi alla nascita dello stereotipo del nerd un po', cioè del nerd anche dei film americani, per esempio, cioè che comunque sono, cioè fanno sempre questi discorsi all'acqua di rose. Però fondamentalmente il rigore è quello là, le persone, cioè, diciamo, delle persone che si isolano e che in ogni caso comunque attraggono come base della propria anche filosofia, cioè anche più che altro della filosofia di vita, anche di politica, se ci pensi, comunque, cioè che quindi che dal discorso che si fa, cioè quindi praticamente nella base della formazione personale di questi individui, c'è questo tipo di, diciamo, diciamolo in maniera un po' banale, però i valori vengono presi da queste realtà qui, che però spesso e volentieri vengono travisati perché sono comunque figlie di una, cioè, che poi tutto sommato hanno solo cambiato faccia, ma il valore effettivo non cambia mai, cambia solo appunto, cambia solo il materiale di partenza, tra virgolette, cioè nel senso che in questo caso sono gli anime e 30 anni prima erano i. E non ne ho idea che cosa c'era in Giappone 30 anni prima.
Però, sai, rispetto a
Era lo
Perfect
shintoismo, per dire.
probabile,
No, era la propaganda di guerra di Hirohito, ecco.
rispetto a Perfect Blue, in quel contesto lì c'è anche un discorso da fare sull'ansia collettiva, insomma, che c'era nei confronti del mondo otaku, perché il mondo otaku a un certo punto venne anche, senza un motivo effettivamente logico, accusato dai media e dalla politica come una delle cause di problemi legati ad esempio al terrorismo o all'estrema violenza in Giappone in quel periodo lì. Ad esempio, nel 2007-2008 viene condannato a morte per degli omicidi di 20 anni prima, un omonimo del grande maestro dell'animazione giapponese che si chiama Tsutomu Miyazaki, che era chiamato Otaku Killer. Era un otaku che aveva delle malformazioni alle braccia, un vero e proprio alieno sociale che ammazzò delle bambine di età, insomma, tra l'asilo e le scuole elementari, appunto a causa, tra le varie cose, al di là di vari disturbi di personalità multipla, schizofrenia e quant'altro, per via dell'immagine sessualizzata che la sua mente aveva sviluppato rispetto alle bambine. anche le più piccole, a causa appunto di una derivazione un po' malata della sua interpretazione dei testi manga e anime. Ecco, quindi eventi
Più o
come...
meno è sempre così che quando si tratta di persone che compiono poi questi gesti estremi.
Sì, ma il discorso è sempre quello, nel senso, cioè, non è che se fai vedere, che ti devo, come quel discorso di una quindicina d'anni fa, il Cavaliere Oscuro non andrebbe proiettato perché la gente cerca di emulare il Joker. No, non è che tutti cercano di emulare il Joker, semplicemente quel pazzo schizzato che fece l'attentato al cinema, quando uscì il Cavaliere Oscuro e il Ritorno, è
Sì,
una
sì.
persona già di per sé un pochettino problematica che ha semplicemente trovato un espediente creativo per sfogare, insomma, l'odio che aveva dentro. Non è che il Joker di Heath Ledger è qualcosa che spinge la gente verso la violenza. E
Come
quello che è
diceva Billy
successo
Loomis,
qui.
come diceva Billy Loomis in Scream, non dare la colpa al cinema, i film non rendono le persone
Appunto.
psicopatiche, le rendono solo più creative. Ecco,
Esattamente.
e per tornare in realtà anche a Perfect
E no,
Blue, è
nel
lo
senso,
stesso
cioè,
discorso
nel
che
senso,
ha.
poi in Giappone negli anni 90 ci furono anche problemi di terrorismo legato alla Shinrikyo, è un'associazione pseudo-religiosa, più una setta che altro, che organizzò l'attentato della metro di Tokyo, se ti ricordi, negli anni 90. C'era un periodo di forte ansia sociale in Giappone, anche legato all'iconografia otaku.
Perché poi, tra l'altro, il Giappone è un paese che dopo la guerra in realtà ha perso per certi, cioè è un paese che non ha neanche una forte identità religiosa, tra virgolette, perché comunque è un paese con il culto dell'imperatore, comunque con una religione che è lo shintoismo. Nel momento in cui l'imperatore pubblica un saggio, cioè un editto, chiamiamolo così, detto, cioè chiamato la natura umana dell'imperatore, è come se il Papa dicesse che Dio non esiste. Siamo lì, insomma, solo che appunto la differenza. Quindi diciamo che è come se il Giappone avesse, in quel caso veramente Dio è morto per i giapponesi dopo che appunto la sconfitta della, cioè diciamo dopo appunto l'affermazione della natura umana dell'imperatore, che ricordiamo è talmente potente, il Giappone scandisce i suoi anni, cioè scandisce la sua storia. Anche in base ai nomi degli imperatori. Tra l'altro, l'imperatore cambia nome dopo che muore, e il suo nome diciamo, il suo nome è quello che caratterizza, è quello che scandisce la storia. Nel senso che l'imperatore, per esempio, Hirohito, adesso in Giappone non si chiama Hirohito, ma si chiama Showa, perché quando muore cambia nome.
Cambia il
E
nome, sì.
quindi gli anni del suo regno vengono ricordati come l'era Showa. La stessa cosa è successa adesso anche con l'imperatore che ha abdicato, però siamo lì. È un altro modo di scandire la storia, però è lo stesso che si fa da 500 anni, diciamo, di un paese che appunto, che come faceva il meme nel video di WatchMojo, rimane feudale, fondamentalmente.
Per parafrasare il Sol dell'Avvenire, si muore per insegnare qualcosa, e quindi ha un senso che un'epoca passata assuma il nome della morte del suo imperatore.
Esattamente. Per esempio, per dire, l'era Meiji è quella più famosa per il Giappone perché è stata l'epoca di apertura verso l'Occidente, quindi per certi versi l'inizio della sua modernizzazione. Però ecco, per tornare sempre a Perfect Blue, in
Ah, è
realtà
Perfect Blue.
mi volevo
Sì.
riattaccare al discorso di prima, cioè sul fatto che questo assassino, cioè diciamo assassino, questo personaggio inquietante che
Mimaniac.
poi. Esatto, questo Mimaniac, che però in realtà non è proprio Mimaniac come si scoprirà nell'epilogo, diciamo che diventa solamente un braccio armato, da una certa parte il superio freudiano, perché comunque è, diciamo, è uno sguardo eccessivamente morale fondato sui costrutti sociali, cioè proprio sul costrutto, cioè sulla costruzione dell'identità basata anche sul rapporto con gli altri, però in maniera estremizzata, e che viene semplicemente personificato da Satoshi Kon, che fa una cosa in realtà molto semplice, che non è né il primo né l'ultimo a fare. Pensate appunto a quello che fa, lo fa Lynch tutte le volte, anche prima di Mulholland Drive, anche prima di Strade Perdute, che è uscito lo stesso anno di Perfect Blue, lo faceva anche da prima in, che ne so, in Eraserhead, che è di 20 anni prima. Però in realtà è quasi un topos del cinema proprio in generale, come dice il fu storico David Bordwell, che è morto poco tempo fa, che la maggior parte delle sceneggiature che sono basate sulla costruzione, cioè delle psicologie dei personaggi, sono basate su Freud. Ecco, quindi è un argomento quasi inesauribile da questo punto di vista. Però allo stesso tempo questo personaggio è un otaku, un fan ossessionato. In realtà non è neanche un otaku, è proprio il peggiore esempio di otaku. È quello che appunto, ossessionato da una certa immagine, non accetta i cambiamenti, cioè non accetta la natura umana del suo idolo, appunto del suo idol. Quindi il mix perfetto per un gesto folle, cosa che effettivamente farà.
Oh,
Quindi per
comunque
certi
il
versi aveva
Mimaniac.
già.
il Mimaniac, cioè, sì, è il fulcro della storia fino a un certo punto, perché alla fine in realtà il vero demone è l'industria, che è una frase un po' fatta, un po' che piacerebbe a Ken Loach, però cioè, insomma, il focus è anche un altro, perché stavamo dicendo effettivamente 100 divagazioni fa, è più un romanzo russo che una puntata questa, non ce ne vogliate, ma per fortuna è una roba molto simbolica anche nella storia
ce l'avamo
tutti i giorni del
ripromessi di non farlo durare come il film stesso,
oh
però.
No, anyway, no vabbè, ce la facciamo. Però comunque il discorso è uno, c'è il fantomatico punto di congiunzione reale col 2024 e appunto lo Star System. Ragazzi, non c'è poco da fare, nel senso, stringendo tutto il significato del film a un'unica semplice grossolana allegoria, Perfect Blue è un film in cui le molestie subite, continue subite da un'attrice, dal mondo maschile e patriarcale, vengono viste come delle allucinazioni. Te lo stai immaginando? Questo è il riassunto del rapporto tra un'industria patriarcale e le cazzo di figure femminili professionali. Te lo stai immaginando, è frutto della tua immaginazione. Non è vero. Sei pazza. Perfect Blue è assurdo già soltanto per questa lettura. È tutta la costruzione di base che si regge su questo. Una ragazza vittima
assume
di molestia sta fingendo.
Vista, sì.
Sì, è quello.
Più che altro non sai più qual è la sua... Più che altro ti fai anche tu le stesse domande che si fa lei a un certo punto. Dice, ma è reale? Questo sangue è reale? Tutto... Cosa sta succedendo? Potrebbe essere... Ecco, potrebbe essere questa una lettura, come dire, sì, legata proprio a un meccanismo di rimozione di un trauma, o a un voler negare, cioè diciamo, o alla derivazione patologica del voler negare, diciamo, la situazione che si sta vivendo in questo caso. Ovviamente questo la lega a doppio filo con quella che è effettivamente la vera mente, la vera organizzatrice del, cioè almeno quello che è il colpo di scena finale, che lo diciamo di nuovo facendo lo spoiler, Rumi. Ora, che anche lei è una ex idol, che rimane, diciamo, vittima di questo suo essere ex idol, che rimane, che anche lei, perché in cosa assomiglia a Mima? Il fatto che deve subire le scelte dei suoi manager, tra virgolette, perché lei vorrebbe rimanere idol, vorrebbe... non vorrebbe girare delle scene particolarmente spinte, non vorrebbe quindi cambiare completamente la sua identità, diventando in realtà adulta, perché poi alla fine il passaggio da idol a attrice impegnata, tra virgolette, è proprio quello, è il suo essere, è la sua storia di formazione, la sua è come se scoprisse, come se facesse anche le prime scoperte, e per certi versi è un adolescente Nima, è una persona che ha che scopre per la prima volta di poter, che fa, che è essere una persona, essere un artista significa anche questo, costruirsi un'identità. Però appunto...
Ma anche perché, facci caso, cioè Mi Marin è conciata come una ragazzina per la prima mezz'ora di film, dopo
sì,
l'orribile stupro improvvisamente inizia a indossare degli abiti più da adulta, cioè banalmente degli stivali, sì, non delle Converse, la gonna con delle calze scure sotto, in generale anche con tende a esaltare di più le sue forme da quel momento in poi, cioè come a suggerirci che la prospettiva di chi guarda il film ha iniziato ad essere anche un po' più perversa nei confronti della protagonista, inizia a sessualizzarla, infondendo una sorta di senso di colpa erotico nell'occhio della sua cinepresa, mettiamola così. Bravo a nasconderle nella prima mezz'ora e a esaltarle dal turning point del film in poi, mettiamola così.
Sì, perché poi tra l'altro uno dice, poi diciamo questo ci porta a un discorso sulla responsabilità del manager, cioè diciamo del management, perché appunto nessuno esegue materialmente cioè in realtà nessuno di loro è materialmente colpevole di quello che succede a Mima, così come non è materialmente colpevole di quello che succede a Rumi. Il problema però è la ricaduta, e questo diciamo fa diventare il discorso sulla responsabilità di chi è e di chi non è molto più grigio, se ci pensi.
Beh, su Rumi poi ci sarebbe anche un discorso da fare, però rispetto alla questione della scoperta della sessualità, questa orrenda scoperta della sessualità, c'è anche da fare un discorso su come Satoshi Kon mette in scena, no, il pezzo dello stupro, a parte con molti punti camera, perché la scena si apre con l'inquadratura sulla postazione di regia, quindi con tutti i monitor, con i multicamera, con tutti i punti camera presenti in teatro durante le riprese. Lì la grandezza di Satoshi Kon sta nel fatto di fare una scelta ben precisa in quella scena lì, cioè di non far capire con chiarezza se effettivamente c'è penetrazione o meno nello stupro. Perché questa cosa?
Sì,
perché
diciamo
non
che
ce ne frega un cazzo se c'è penetrazione o meno, santi Dio, non è quello che conta, è un atto violento, disumano, che annienta completamente la vittima. Non frega un cazzo se è un rapporto simulato o meno. È una roba atroce a prescindere da quella cosa lì. Lei non finge per un cazzo, non sta recitando lì. Lì lei
Diventa Rosemary
funziona
là in quel caso.
sì, all'interno dell'inquadratura, all'interno della puntata della fiction che va in onda. Lei lì funziona non perché stia recitando, ma perché l'hanno effettivamente violentata, quantomeno psicologicamente, ma anche fisicamente. Che è anche un po' un discorso che fa analogamente un film che aveva molta potenzialità e che funziona solo a metà di 2022, che si chiama Pleasure, disponibile su Mubi, di una regista esordiente che non ricordo come si chiama adesso, che aveva una grande intuizione, parla di pornografia oggi, cioè di una ragazza che vuole entrare nel porno semiprofessionale a Hollywood, quindi l'altra Hollywood un po' alla Paul Thomas Anderson, e c'è un pezzo in cui va a girare una scena di sesso violento con due ragazzi che sputano in faccia, la menano, eccetera, eccetera. Anche lì l'autrice ti fa un discorso molto corretto per quanto mi riguarda, in realtà. Perché non frega un cazzo che ci sia consenso o meno, non frega un cazzo che la ragazza sia consapevole di quello che andrà a subire durante le riprese di questo videoporno, è un atto di violenza a prescindere dal consenso, quella roba là. È esattamente lo stesso discorso che fa Satoshi Kon con Perfect Blue. E poi, vabbè, il discorso su Rumi va fatto, nel senso che è un po' il cuore di tutto. Cioè, ecco, per te che vuol dire il titolo del film?
Blu inteso come tristezza, probabilmente. Il perfetto triste.
No, nel senso che per me si riferisce proprio al personaggio di Rumi il titolo, perché lei è una ex idol, è un idol della generazione precedente, che la vediamo, è in carne e trascurata fisicamente, e probabilmente quello è anche il motivo per cui ha smesso con la sua carriera molto presto. Va detto che le idol sono un fenomeno, sono sempre state figure molto effimere. Cioè, destinate a morire
Certo.
molto presto, non solo per motivi anagrafici, ma perché lo star system giapponese legato alle idol si basava esattamente su quello, cioè su dei brevi
Sì.
fenomeni molto remunerativi, ma che morivano lì. E quindi sicuramente Rumi, la sua carriera sarà morta anche perché in generale le idol muoiono subito, discograficamente e commercialmente parlando. Però c'è anche
Il
un
film di
discorso legato.
questo discorso lo fa,
Sì,
dice,
assolutamente sì.
considerano l'idol già come un discorso finito, quando in realtà stiamo ancora qua 27 anni dopo a parlarne.
Infatti a un certo punto durante un'intervista dopo lo stupro viene chiesto a Mi Marin, quindi non vuoi fare la ex idol? Cioè come se fare la ex idol fosse un lavoro per una 25enne, una trentenne, che è pure interessante come concetto, come, sì, come lavoro. Però Rumi probabilmente è stata anche ostacolata dall'invecchiamento del suo corpo, perché anche lì nello Star System una donna di 35-40 anni, a meno che non sia, che ti devo dire, Beyoncé o Anne Hathaway, che sono curatissime, è da buttare, perché diventa a quel punto solo un pezzo di carne trascurata. Quello che ammazza la carriera di Rumi è proprio canone di perfezione, da lì perfect. Blu, sì, è nella teoria dei colori, è il colore della malinconia, della tristezza, e malinconia in questo caso legato al futuro che avrebbe potuto avere e che le è stato ucciso da un canone di perfezione estetica. Quindi Perfect Blue è un titolo composto da questi due concetti legati, secondo me, a lei, cioè alla serial killer del film, cioè la malinconia di un futuro che non ha avuto a causa di un corpo che non è stato in grado di spingere al massimo l'ennesima potenza. Perché è un film che parla molto di corpo, questo ovviamente, lo sdoppiamento del corpo, che è una roba che Aronofsky scopiazza senza neanche sentirsi un minimo in colpa per il cigno nero.
Sì, diciamo che Satoshi Kon, un po' come Kurosawa, ha insegnato agli americani come si fa il cinema.
Ah, si chiama Nina il personaggio della Portman, da Mima a
Sì.
Nina, cioè letteralmente cambia le N con le M, per dirti.
E
E il
diventa
dualismo
una
appunto tra i
ballerina
due
invece, sì,
cigni,
è
è Mila Kunis che sarebbe la seconda Mima, cioè la stessa roba.
il diavolo, la versione demoniaca di Natalie Portman. Sì, tra
Sì, il
l'altro
discorso
come...
sulle visioni, il conflitto con la figura materna, poi se ti ricordi come finisce il cigno nero, con lei che mentre schiatta guarda in alto e si perde
Era
nella luce,
perfetta.
esatto, come in Perfect Blue.
E come finisce anche The Whale, tra l'altro, con la
Sì,
luce bianca.
quella, vabbè, ma quello alla fine, cioè The Whale è un riciclaggio di cose che lui ha già fatto nei film precedenti, da Dove Restare al
Sì.
Cigno Nero in particolare,
Più The
beh, sì,
Wrestler, però sì.
infatti, sì, però c'ha delle cose. E Perfect Blue quasi finisce allo stesso modo, perché hai la seconda Mima che quando passa il camion che la sta per investire, spalanca le braccia e sta per morire nel bianco più totale, poi viene salvata, ma è lo stesso identico fatto del finale del Cigno Nero. Vabbè,
Sì.
anche Requiem for a Dream, sempre di Aronofsky, se ti ricordi, c'è Jennifer Connelly nella doccia a un certo punto, che è la stessa inquadratura di Mima nella vasca
Non l'ho
stesa,
visto.
immobile. Ok, Mima nella vasca stesa, immobile, che urla sott'acqua. C'è la stessa inquadratura
Ah,
di
perfetto. Vabbè,
Aronofsky.
abbiamo trovato un altro fan di Satoshi Kon.
Sì, vabbè,
Anche
Nolan ha
perché...
scopiazzato Inception, cioè stiamo sempre là.
Eh sì, poi soprattutto c'è il fatto di... Le domande su chi è chi, su chi è Mima, su chi è la vera Mima, proseguono anche nell'epilogo, cioè nell'ultima battuta, se ti ricordi, anzi nella penultima, quando lei esce dal manicomio e ci sono le infermiere che dicono: no, ma lei non è Mima, non è quella... Figurati se viene la vera Mima che
Esatto.
verrebbe a fare in un ospedale psichiatrico. E c'è lei poi che entra in macchina, si guarda allo specchio come Travis in Taxi Driver e fa:
Sono io
sono
quella
proprio
vera?
io,
Sì,
sono
sono
proprio
io.
io quella vera. E giustamente però
Incredibile.
diciamo Satoshi Kon, forse in questo caso l'autore del romanzo, perché il film non è un soggetto originale,
No.
ci riesce a, cioè diciamo riesce a chiudere una storia ma non a chiudere un dubbio, che è insomma un indice di bravura almeno dell'essere un bravo burattinaio, perché lo sceneggiatore e lo scrittore è un burattinaio, una persona che comunque ti stupitea. E diciamo Satoshi Kon lo fa per 81 minuti, e soprattutto, vabbè, Satoshi Kon ci fa anche fare una discreta cacca addosso, perché ti mette un'ansia addosso che tra l'altro è molto simile a quella che faceva un altro regista americano, ma con un film che è uscito prima, incredibilmente. Perché se ti ricordi, I sogni nei sogni, cioè il fatto di risvegliarsi, cioè, diciamo di confonderti e farti chiedere se quello che stai guardando è un sogno, se quello di prima, se lo è
Sì.
sognato il personaggio, o se soprattutto ci sarà un altro ribaltamento, lo faceva John Carpenter nel Seme della follia, se ti ricordi, nella
Ah,
scena
sì.
dove Sutter Kane trova i poliziotti che picchiano il barbone e poi si sveglia e si ritrova col barbone a fianco e poi si sveglia di nuovo. Quindi diciamo che proprio c'è un'interdipendenza fra geni, diciamo, fra artisti degni di questo nome. Anche perché, tra l'altro, ecco, abbiamo detto che insomma Nolan e Aronofsky scopiazzano da Satoshi Kon, però questo secondo me non va assolutamente a togliere tanto valore ai loro film, perché Il Cigno Nero per
Cigno
me
Nero è un
rimane un
padre
capolavoro.
eterno di film, sì.
Così come Inception, nel
No,
senso che
Inception è tremendo, vabbè, poi è questione di punti di
a
vista.
te non piace, boh,
No,
ma è un bel
no.
giocattolone.
No, ma più che altro perché c'è una bella idea quella di creare un impianto da blockbuster sull'idea di Con, che è pazzesca, ma
Sì.
Con, che è grande sceneggiatore, cosa che i fratelli Nolan non sapevano per me fare quasi mai, tant'è che Memento, che è il migliore di Nolan prima di un certo periodo, l'ha scritto da solo. Vabbè, comunque, il
È
discorso è
così
che
come
Nolan,
Oppenheimer,
i
tra
due
parentesi,
Nolan,
ma
sì,
comunque.
esatto, i due Nolan, ma anche Dunkirk, siamo sempre là. Vabbè, comunque, cioè, i due Nolan non avevano la capacità di Con di sottintendere un intero discorso legato all'industria cinematografica con quel film, perché
Sì, è
Paprika è
certo.
assurdo, cioè in Paprika loro quando entrano nei sogni con questo dispositivo, li trascrivono sul dispositivo mnemonico che diventa una sorta di hard disk e letteralmente mettono sulla timeline di un programma di montaggio i sogni con tutti i punti camera e tutto, che è una critica assurda sulla bulimia produttiva del cinema, sul trasformare tutto in audiovisivo commerciabile potenzialmente, quindi la violazione del sogno. È una roba che il film di Nolan non ha, ma che è una cosa che non sa fare Nolan.
Sai chi ce l'ha questa
All'epoca.
cosa della cineproduzione sogni? Inside Out.
Eh
Hai
sì.
presente quando Paura si mette davanti alla cineproduzione sogni a guardare il film, decidere se svegliare o no Riley? Stessa cosa, che bello, questi bei film che ci fanno fare questi discorsi così ampi. Però in realtà, quindi, in realtà per chiudere il discorso Aronofsky Nolan, si potrebbe dire che rappresentano in pieno quel detto secondo cui i grandi artisti non copiano ma rubano. E infatti
Infatti è
Aronofsky e
quello.
Nolan hanno rubacchiato un po' di cose a Satoshi Kon, che però ha avuto, diciamo, credo stia avendo il riconoscimento che merita, perché insomma
Sì,
abbiamo
infatti,
visto
anche
Perfect Blue
perché.
al cinema, Paprika ce l'abbiamo in
Sì, ma anche
4K,
perché
Tokyo
cioè,
Godfathers ce l'abbiamo in Blu-ray.
10 anni fa Inception era la cosa più mainstream del mondo, idolatrata e tutto. Oggi, se chiedi a uno spettatore che comunque mastica un po' di film quale preferisce dei due, ti dice Paprika perché ha saputo del fattaccio. Cioè, per fortuna è una cosa che è uscita fuori col tempo, che Inception è praticamente un plagio.
E
Sì, ma
Nolan
esatto, è
però si è
quello.
rifatto con Oppenheimer.
Sì, ma non solo, perché Dunkerque è grande cinema, per esempio, però cioè,
Sì,
non, in sé, cioè,
diciamo
Interstellar è
che
solo scritto male, ma insomma, per il resto non ho nulla da dire.
dimostrano esatto di
No, ma
non
infatti, cioè,
essere.
Aronofsky funziona perché quella è una reinterpretazione dichiaratissima, ma è una reinterpretazione, non è uno scopiazzamento. Inception è, qualche anno fa è uscito sto film, wow, c'ha un grande potenziale, facciamolo però con il mio nome, che sono il regista di Batman e coi soldi della Warner, e vedi come funziona, e ha funzionato. Ma perché
Sta
lì
per finire la
letteralmente
chiamata.
sì, c'è una roba tremenda da un punto di vista etico. Scrupoli morali nel 2005 nessuno, nel 2015 moltissimi, per parafrasare lo stesso Oppenheimer. Ma bruttissima operazione quella. Bene, questa
Noi
era
vi
la puntata su
ringraziamo per aver
Perfect
seguito
Blue.
la puntata
Sì,
dedicata a Perfect Blue di Satoshi Kon.
sta finendo la chiamata. Porca puttana, è bello,
E quindi,
Perfect Blue è
come sempre,
bellissima.
auguri, Hakuna Matata, Forza Napoli, andate a vedere,
Sì.
sarò con te. No, non è vero, non lo
No,
so,
no, no,
vedetelo
no,
se
che
non
c'è,
volete,
che
se no.
c'è.
Vabbè,
Tra poco esce Furioso, non lo so, viva Satoshi Kon, viva il cinema, viva questa
scelte
puntata
il
di
D3 per allora,
derivazione.
sarò con te, già
Sì,
sarà fuori dai cinema. Evviva!
ok. Ciao, ciao,
E
ciao,
quindi,
ciao, ciao,
il
viva il
cinema,
tu.
andate a vedere Satoshi Kon, andate al cinema Vittoria, ciao a tutti.
Anche questa puntata di Sucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.